Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Amici sportivi e nonne, buon pomeriggio, buon Digestivo Sport da Fabio Ubaldi, buon pomeriggio anche a Giuseppe Moreschini.
Sì, buon pomeriggio e buon Digestivo a tutti gli amici in ascolto.
Giuseppe, hai mangiato pesante oggi?
No, insalatina, tranquillo.
E allora l'insalatina, ci sarà molto digestivo, è un digestivo corposo perché praticamente tra ieri sera e stamattina sta succedendo un po' di tutto. Cambia l'allenatore a Macerata, cambia l'allenatore a Senigallia e tra poco avremo anche il nuovo tecnico. Anticipiamo subito che la Vigor Senigallia ha esonerato Massimiliano Guiducci affidando la squadra ad Aldo Clementi, la scorsa stagione sulla panchina della Pergolese, ex Tolentino, ex Matelica. Clementi nella stagione 2010-2011, se non andiamo errati, ha condotto anche la Vigor Senigallia alla vittoria del campionato di promozione. Situazione terremotata, usiamo questa similitudine anche alla Monterubianese. Giuseppe, che succede?
Si sono dimessi sia l'allenatore Francesco Romanelli che il direttore sportivo Claudio Sardi. Estremo tentativo per cercare di dare una scossa a una squadra che è finita all'ultimo posto in classifica dopo la sconfitta di sabato scorso in quel di Ascoli contro la Terra di Ascoli. Quindi un gesto d'amore da parte di due figure importanti della squadra che hanno contraddistinto la storica promozione nel campionato di promozione nello scorso anno, quindi questo tentativo per cercare di risalire quantomeno per evitare la retrocessione diretta.
E invece a Macerata il tecnico ex ormai Marinelli, che è stato sostituito da Francesco Nocera, ha convocato per oggi pomeriggio una conferenza stampa. Noi l'abbiamo sentito questa mattina invitandolo alla nostra trasmissione. Lui correttamente ha detto parlerò in conferenza stampa, ma ha detto anche chiamami non appena terminata e ti dirò il mio parere. Invece il tuo parere, poi coinvolgiamo anche Mario Staffolani nel discorso sulla Maceratese che ovviamente tiene banco questa mattina e poi terrà banco anche il discorso della Vigor Senigallia. Comunque a Macerata tira e molla, il nome di Nocera circolava addirittura da novembre.
Infatti è così, penso che sia stato anche molto difficile per Daniele Marinelli lavorare in questi mesi con l'aria che tirava, non avendo probabilmente la fiducia di tutto l'ambiente, ma comunque Daniele ha lavorato sicuramente in modo positivo, lo dimostrano anche l'affetto che gli ha dimostrato tutta la squadra, e sta di fatto che con l'esonero di Marinelli sono arrivate anche le dimissioni dell'intero staff tecnico, quindi si è azzerata praticamente tutta la squadra tecnica della Maceratese, ad iniziare dal preparatore atletico Andrea Lamponi, il preparatore dei portieri Fabio Fabiani, anche il fisioterapista è andato via Ivano Bisogni, nonché il vice allenatore Luca Barone. Tutti questi dovrebbero far parte della conferenza stampa di questo pomeriggio. È stata davvero tribulata l'avventura di Marinelli alla Maceratese, una Maceratese che probabilmente paga anche una campagna diciamo tra virgolette rafforzamento operato a dicembre con innesti tutti in attacco, Castellano, Gabaldi, nonché Adani, oltre a Perfetti lì al centrocampo, Perfetti che comunque dovrà stare fuori per due o tre settimane per uno stiramento, una squadra che è uscita paradossalmente forse più indebolita, quantomeno con meno equilibri in quanto lì a centrocampo e soprattutto in difesa c'era bisogno di forse qualche altro intervento, cosa che non è successo. Molti reclamano, puntano il dito sul modo con cui è stato liquidato Iacchetta, che è finito al Val di Chieti, un elemento che aveva fatto vedere cose davvero apprezzabili della maceratese, è stato forse lasciato Peppe. Partire in modo forse a cuore leggero. Sì.
Peppe, volevo, sono Mario, e buon pomeriggio sì. a tutti, chiaramente sì. ascoltatori, a voi. Giro una domanda a te che sei da tanti anni nel mondo del calcio. Quanto i giornalisti e l'ambiente giornalistico influenzano o influiscono nelle scelte del presidente di questa Maceratese, che da anni si parla della crisi della Maceratese? Io ormai sono quasi 30 anni che sono in questo mondo e quasi ciclicamente torna la crisi della Maceratese. Ogni anno ci troviamo a sentire d'estate, movimenti, accostamenti, ma quanto incidono le pressioni della stampa di Macerata?
Ma io penso pochissimo. Sono dell'avviso che non incida tanto, perché una società che si rispetti va avanti per la sua strada, e sta di fatto che alcune decisioni sono, se vogliamo, anche impopolari, quindi però la società è andata avanti per la sua strada.
Io sono convinto, e quindi penso non credo di essere smentito, ma oggi Marinelli potrebbe parlare dell'influenza o perlomeno del condizionamento della stampa macerata. Ma aspettiamo la conferenza e poi vediamo se questo...
Sì, vedremo.
Perché credo che ci sia qualcosa di strano anche lì. E poi non si capisce come mai da mesi è in discussione Proculo e invece il primo a saltare il tecnico, no? Con dei dati che nessuno può smentire. Cioè, i numeri il tecnico li ha fatti, ma anche negli anni passati è successo questo. Quindi allora le cose sono due: o la dirigenza non è all'altezza o c'è qualche altro fattore, perché non è possibile che ogni anno si parli di Maceratese. Ripeto, è solo una mia idea che dico a voce alta, un mio pensiero, però credo che qualche ascoltatore sia d'accordo su questo.
Dunque, Maceratese seconda in classifica, questo dobbiamo sottolinearlo, perché in effetti i numeri ci sono, più uno in media inglese, solo l'Atletico Ascoli ha fatto molto di più. Con una squadra che già era rodata dallo scorso anno e con alcuni innesti quest'anno è diventata davvero una corazzata. Stessa cosa non si può dire la Maceratese, che ha cambiato tantissimo. Sono stati fatti partire al cuore leggero giocatori come il Bomber, che poteva essere molto utile visto i gol che aveva fatto lo scorso anno. Discorso Proculo, forse anche Proculo è finito un po' ai margini di questa società.
Allora Giuseppe, ne sapremo di più ovviamente oggi pomeriggio. Certo che i numeri della Maceratese sono dei numeri che non metterebbero in discussione nessuno, perché è il miglior attacco delle Marche. I punti che ha fatto la Maceratese, se non ci fosse stato l'Atletico Ascoli, erano sufficienti per vincere tanti altri campionati, ma questo lo stiamo dicendo da tempo. È chiaro che Daniele Marinelli non ha lavorato sicuramente tranquillo, questo sì.
Questo è un dato di fatto, è un dato di fatto questo sicuramente.
Allora, tra poco avremo ospite con noi Aldo Clementi, che da pochissime ore è il nuovo tecnico della Vigor Senigallia, ma prima parliamo del girone B di prima categoria e lo facciamo con Cristiano Lucchetta, il tecnico del Borgo Minonna. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Natale è passato, ma sotto l'ipotetico albero c'è il primo posto in classifica.
Sì, siamo primi in classifica in questo momento, anche se la classifica nelle prime posizioni vede tre squadre in tre punti, quindi ci godiamo il momento, però ben consapevoli che quello che conta magari è rimanere primi fino all'ultima giornata. Ecco, questa è la cosa più importante. Sogno.
Un Borgo Minonna che nell'anno solare ha fatto punti che forse nemmeno il Barcellona.
Nemmeno il Barcellona, non lo so. Comunque abbiamo fatto, sì, nel 2019 fantastico, perché abbiamo fatto circa 70 punti. L'anno scorso siamo andati molto vicini al passaggio di categoria abbiamo perso la finale contro le Moglie e quest'anno diciamo abbiamo chiuso il girone d'andata secondi e adesso siamo primi. Speriamo di continuare così, anche se sarà molto dura perché Portuali, San Paolo e Monserra sono squadre attrezzate che sicuramente nel corso del campionato diranno la loro.
Sì, salve mister, Peppe Moreschini. Dunque, ultimo mese da favola, 4 vittorie viaggiando di 2 gol a partita.
Sì, anche prendendone 1 a partita. Però sì, siamo riusciti anche sabato a ribaltare un risultato che il primo tempo perdevamo 1-0, poi siamo riusciti a ribaltare il risultato. Diciamo che è anche un periodo molto fortunato perché va detto tutto. Parecchie partite siamo riusciti anche sabato scorso, appena ci hanno pareggiato, appena il San Biagio ci ha pareggiato, palla al centro, prima discesa, siamo andati in gol, era il 90esimo. Sabato scorso al 96esimo Rotoloni ha beccato il jolly, colpo di testa, palla al centro, partita finita. Ecco, siamo anche fortunati direi, c'è da dire anche questo.
Eh beh, è un fattore che conta anche quello, certamente. Più 2 in media inglese, quindi il campionato da vertice il Borgo Minonna lo sta facendo la grande.
Sì, per adesso sì, ripeto, oltre ogni più rosea aspettativa, perché dobbiamo anche essere onesti e dire che sembra anche qualche amico mi dice, vabbè, ma tu... comunque l'obiettivo che ci aveva dato la società anche quest'anno era la permanenza in categoria e secondo me è proprio questa, diciamo, prima sentivo che qualche allenatore non lavora tranquillo, invece io devo dire che questa cosa mi fa stare sereno, perché poi se l'allenatore lavora sereno e c'ha la società che lo aiuta, che anche nei momenti più difficili gli sta vicino, poi i risultati vengono, logicamente ci vogliono i giocatori, però io devo dire di essere fortunato e secondo me il grosso merito va alla società, perché rimane sempre con i piedi a terra. Borgo Minonna, ripeto sempre, è un borgo, neanche una frazione, quindi il fatto già di essere in prima categoria è incredibile. Poi niente, il resto vedremo strada facendo.
Allora, io direi di chiedere a Cristiano Lucchetta, prima di passare al nostro prossimo ospite, che cosa si aspetta dal prossimo turno Borgo Minonna Labore, che ha già fermato la San Paolese e quindi è da prendere con le molle.
Sì, perché la Labor ha fatto, dopo il cambio di allenatore, ha perso con i Portuali in casa loro e poi hanno fatto 6 risultati utili, una vittoria, 5 pareggi, di cui l'ultimo è con il San Paolo. Perciò sappiamo di trovare una squadra agguerrita, una squadra che lotta per la salvezza e quindi è anche una squadra in salute perché prende pochissimi gol. Noi però dobbiamo vincere perché dobbiamo mantenere questo primo posto in classifica e sappiamo che sarà molto 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 dura, però daremo il massimo come sempre.
Grazie allora a Cristiano Lucchetta, buon pomeriggio, in bocca al lupo.
Crepi, grazie e buon proseguimento.
E buon pomeriggio anche a colui che da pochissime ore è il nuovo allenatore della Vigor Senigallia, Aldo Clementi. Ben trovato mister.
Buongiorno a tutti.
Ritorna da dove era partito?
Sì, esattamente. Ho iniziato qui a casa mia, a Senigallia, la strada con la prima squadra e qui ritorno fortemente. L'ho proprio voluto questo ritorno.
Che cosa le chiede la società intanto?
Ma guarda, adesso subito di invertire questo trend, ma più che altro di riportare un po' di serenità, cosa che è mancata nelle ultime settimane, e poi magari iniziare da qui un progetto che possa anche durare e andare il prossimo anno.
Sì, salve mister, Peppe Moreschini. Alla Vigor Senigallia non si poteva dire di no, giusto?
Beh, assolutamente no, perché qui ho veramente tantissimi amici, io sono tifosissimo della Vigor, e devo tutto a questa società, a questa squadra. E adesso diciamo che le cose qui sono organizzate davvero bene, è una società molto invidiata. E diciamo che sono veramente contento e soddisfatto di poter essere qui in questo momento.
Questo presuppone che ha visto più di una volta la squadra in campo.
Ma guarda, io l'ho vista un po' inizio stagione, poi per mia scelta, per mio carattere, quando le società non vanno bene io non vado più a vederle. Non sono uno che sta lì a fare l'avvoltoio, assolutamente. Non so, una forma di rispetto nei confronti magari delle difficoltà dei miei colleghi, queste cose qua. Comunque no, ultimamente non l'ho vista, ma la conosco bene perché molti ragazzi li ho già allenati io, perché sono lì da quando c'ero io 10 anni fa, e altri giocatori che hanno preso li conosco perché magari li ho affrontati da avversari. Quindi diciamo che la rosa nel completo la conosco abbastanza bene, è chiaro che non avendola allenata ci sarà un po' di strada. Conoscendo anche i miei tempi sarà ancora un po' più dura, perché questa è la prima esperienza che faccio da in corsa, non ho mai preso una squadra in corsa, quindi è una grossa novità anche per me. E una grandissima responsabilità, perché c'è una grande attesa insomma anche nei confronti di questo cambio. E poi soprattutto la responsabilità che ti porta a allenare nel posto dove vivi, dove chi ti viene a vedere soprattutto è anche molto amico tuo.
Vittoria del campionato nella stagione 2010-2011, nel campionato di promozione per l'appunto, come vede questo cammino, che questo tentativo di risalita nel campionato di eccellenza adesso?
Ma questo è un campionato veramente molto particolare, dove c'è un equilibrio notevole, dove la prima ha 30 punti e noi siamo a metà, equidistanti dai playoff, equidistanti dai playout, una squadra che probabilmente è stata costruita per stare comunque nelle prime posizioni, credo che sia dotata di una buona qualità. E insomma dovremmo essere bravi, io soprattutto dovrò essere all'altezza di far rendere meglio possibile questa rosa, ecco. Sicuramente il compito non sarà facile, però insomma mi metterò subito da oggi pomeriggio al lavoro.
Il suo esordio, mister, è casalingo e contro la San Marco Lorese. Considera questa partita un trampolino di lancio o uno scontro salvezza?
Ma è una partita di grande difficoltà, grande rischio, contro c'è un tecnico che conosco bene, che conosce molto bene la categoria e che quindi saprà sicuramente metterci in difficoltà, che vengono da una vittoria importante, che gli ha dato energia, ossigeno, e noi dovremmo cercare di invertire questa rotta, dovremmo cercare di curarci un pochettino le ferite che, da quello che ho capito, da quello che ho sentito, sono abbastanza sanguinose da domenica, e stare attenti, molto attenti, ma cercare di mettere in campo subito grande entusiasmo, anche perché quello che io ho sempre cercato di trasmettere è l'entusiasmo di giocare un calcio che possa comunque rendere orgogliosi.
Sì, mister, l'ultima domanda riguarda il più recente passato, la Pergolesi, chiuso lo scorso campionato al sesto posto. Quanta amarezza c'è nel non rivederla in nastri di partenza?
Ma tantissima, perché poi l'anno scorso sono stato scelto, sono andato là con grande entusiasmo, con grande voglia di far bene, conoscendo anche la piazza e soprattutto conoscendo la storia di quella società. E abbiamo fatto un campionato eccellente, direi, probabilmente è stato uno dei campionati in cui calcisticamente mi sono anche divertito di più, perché avevo una squadra giovanissima, allestita in pochissimo tempo, ma abbiamo fatto davvero un gran cammino in cui ci siamo divertiti, ci siamo tolti molte soddisfazioni e abbiamo sfiorato i playoff fino all'ultima giornata. Quindi non rivederla in assi di partenza è stato un colpo duro, sì.
Grazie allora ad Aldo Clementi, in bocca al lupo, buon lavoro e buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
E diamo il buon pomeriggio perché oggi parleremo nel girone C di prima categoria, soprattutto della parte bassa della classifica, a Guerino Cannoni, tecnico dell'Elpidienze Cascinare. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a voi.
Salto triplo e grosso dispiacere alla Settempe da capolista.
Beh sì, è stata una vittoria importante, anche perché vincere con la prima in classifica non è da tutti i giorni, però da parte nostra dovevamo fare questo perché abbiamo bisogno di punti e quindi abbiamo fatto una partita importante e alla fine abbiamo anche vinto meritatamente.
Ora mister, la lascio per un attimo alla cura di Giuseppe Moreschini, che lei conosce benissimo.
Sì, ciao Reno, dunque, bellissima partita quella di sabato, forse non... Per chi non ha visto mai le due squadre si stentava a capire quale fosse la capolista.
Ma guarda, è un pezzo che noi giochiamo bene. Purtroppo non abbiamo fatto parecchi punti per colpa nostra, perché commettiamo sempre degli errori. Ma sotto l'aspetto del gioco sicuramente le Pianze Cascinare è una squadra ben attrezzata che potrebbe far bene con tutti. In questo momento la classifica ci dice che siamo quest'ultimi e dobbiamo migliorarla, quindi non abbiamo che cominciato bene l'anno nuovo facendo con le due prime in classifica, perdendo a Trodica, ma sinceramente non meritavamo la sconfitta perché abbiamo perso al 92esimo sul calcio d'angolo, e vincendo con quell'altra capolista che è San Severino, quindi questo è di buon auspicio.
Allora, tra l'altro notizia di oggi anche la possibilità di poter disporre dell'argentino Clemens, Alex Clemens, un pezzino di cui parlavamo l'altro giorno.
Sì, beh, questa è una caratteristica di tutte le società, nel senso a dicembre si apre il mercato e comincia un campionato nuovo. Da parte nostra siamo stati bravi a scegliere tre giocatori, che due in questo momento ce l'hanno dato una grossa mano, che è Monserrat, un attaccante dal Mondorano, e soprattutto Vendorine, che viene dall'Ancona e è un ottimo centrocampista. In più possiamo disporre fin dalla prossima partita questo terzino argentino che darà una mano alla nostra causa.
Intanto io saluto, scusa Giuseppe, saluto anche Cristian Cervelli, l'allenatore dell'Urbis Salvia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Fabio.
Mister Cannoni parlava di un nuovo campionato, il campionato nuovo dell'Urbis Salvia, come è iniziato?
Non è iniziato nel migliore dei modi, perché purtroppo abbiamo toppato una partita importantissima in casa con GSK, però ci siamo ripresi sabato in casa di Casette Verdini facendo un'ottima prestazione. Quello che avevo chiesto ai ragazzi era di mettere via il fioretto e cominciare a usare la spada, perché altrimenti sarà dura da qui alla fine. La squadra ha cambiato mentalità e ha dimostrato che se gioca in questa maniera possiamo provarci fino alla fine al mantenimento della categoria, altrimenti sarà difficile.
Quanto confidi sui gol di Cesare Pettarelli?
Beh, visti io i 9 gol fatti fino ad ora, confido un po' nei gol di tutti. È ovvio che Cesare Pettarelli è un attaccante di esperienza, di indiscusso valore. A Pollenza veniva da un'esperienza dove aveva giocato poco, quindi anche a livello fisico si sta riprendendo. E sicuramente ci potrà dare quella qualità che manca là davanti, e soprattutto a livello di finalizzazioni, perché noi creiamo sempre parecchio, ma purtroppo non abbiamo la lucidità, la freddezza sotto porta.
Giuseppe, ancora a te.
Sì, due domande per entrambi uguali. Dunque, partendo, visto che Pianze Cascinare, Rubi Salvia, occupano i bassi fondi della classifica, la prima è come vedete questa corsa verso un posto al sole, la seconda guardiamo in alto, una corsa al titolo che vede Settembre e Trodica a 34 punti, Coventina 33, Casette Verdini 31, Montemilione Pollenza, San Giorgese 30, davvero 6 squadre molto forti. Ecco, iniziamo da Guerino Cannoni.
Niente, il campionato si è diviso in due fasi, sicuramente le prime sei, che è Trodica, San Severino, Colentina, Casette Verdini, Pollenza e Porto San Giorgio, hanno qualcosa in più e queste sono quelle che si giocheranno già il campionato. Poi da adesso in poi vediamo quella che è meglio, soprattutto quelle che hanno le rose lunghe, che sono importanti per un proseguo del campionato. Per quanto riguarda la classifica, secondo me è tutto perso, sia dall'Ubisaia fino al San Clausio, siamo lì a lottare per riagganciare questa salvezza. Quello che voglio dire è aperto a tutti, perché il campionato è ripreso adesso, il giorno di ritorno è iniziato adesso, il campionato è molto lungo e quindi c'è possibilità per tutti quanti di poter far bene. Logicamente le prime che ho citato, queste hanno qualcosa in più nel loro organico e sono favorite per la vittoria finale.
Cervelli.
Sì, mi aggancio al mister Cannoni. Secondo me la lotta lassù sarà serrata, perché comunque ci sono delle formazioni che hanno a livello di organico e di capacità tecnica una marcia in più rispetto alle altre. Sono secondo me Trodica, Settempera, la stessa Casette Verdini la vedo ben quadrata, la Cluentina ben allenata. Quindi secondo me sarà una lotta fino all'ultimo minuto. Per quanto riguarda i bassi fondi della classifica, per quanto mi riguarda, noi dobbiamo giocare partita dopo partita come se fosse una finale. E il primo obiettivo è andare ad agganciare Muccia. Poi si vedrà strada facendo, ma dovremo già fin da sabato non mancare l'appuntamento con una partita importantissima, altrimenti sarà tutto ancora più difficile, se non impossibile.
Mister Cannoni, San Claudio e il Pidenze Cascinare è più di uno spareggio?
Sì, non è proprio uno spareggio, però è una partita importante. Se io parlavo di partita importante col Trodica San Severino, questa sicuramente non è da meno. La classifica sicuramente dice che è da meno, ma l'importanza della partita, lo sapete, siamo lì agganciati alla zona salvezza, quindi diventa uno scontro diretto e chi è più bravi la vincerà.
Grazie a Guerino Cannoni, buon pomeriggio, in bocca al lupo alla sua Elpidienze Cascinare.
Crepi il lupo.
Allora, Cristian, con te due considerazioni. La prima, andiamo a vedere l'importanza di Urbis Salvia Pinturetta Falcore, che in ordine di tempo è la prima finale, e poi farai anche il tifo per la Fabiani Matelica, visto che l'obiettivo è quello di agganciare il Muccia?
Beh, che quello sicuramente, perché ancora dipende da noi, ma sicuramente risultati positivi da altri campi ci potranno agevolare sicuramente. Bisogna partire comunque dal presupposto che noi dobbiamo iniziare a fare punti e tre punti, perché altrimenti la situazione si fa impossibile. La partita di sabato è un crocevia importante. Ai ragazzi ho detto che è un dentro o fuori, è una finale, quindi si deve giocare alla morte con il coltello fra i denti, perché se si vuole provare a conquistare l'ultimo posto utile dei play-out bisogna giocare ogni partita con la convinzione e la consapevolezza di essere non inferiore a nessuno, ma con l'umiltà giusta e con la cattiveria agonistica che in queste categorie fa la differenza.
Io, Cristian, bisogna che questa domanda te la faccio. Stai vivendo praticamente una situazione analoga a quella che hai vissuto con il Real Tolentino, dove è riuscito l'aggancio e poi si è vanificato tutto. Puoi fare tutti gli scongiuri di questo mondo?
No, al di là degli scongiuri, l'anno scorso sì, era una situazione simile. Ho preso la squadra Real Tolentino a 4 punti, ultima a 9 punti da Visto, che era la penultima. Poi abbiamo vinto 4 partite consecutive, abbiamo sorpassato il Visto, ci siamo andati a giocare i play-out a San Ginesio, pareggiando 1-1 nei 120 minuti e dominando la partita. Quindi siamo retrocessi, purtroppo, non per demerito, ma per quel pizzico di fortuna che manca e manca tuttora. La storia quest'anno è analoga, ce lo sapevo all'inizio, ma per ora vado avanti partita dopo partita, perché sono consapevole che comunque l'allenatore va giudicato in base ai risultati, e quindi è la legge del calcio. Qualora non dovesse venire un risultato sabato, per me potrebbe essere l'epilogo di questa stagione, e quindi resterò attaccato con tutte le forze, perché sono abituato a non mollare mai, a lottare, a lavorare sodo, a cercare di migliorarmi partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Quindi sicuramente sabato sarà una battaglia e poi il campo sarà a parlare.
Grazie anche a Cristian Cervelli per essere stato con noi. Buon pomeriggio, in bocca al lupo.
Crepi il lupo, buon pomeriggio a te Fabio, grazie.
Allora Giuseppe, il tuo compitino prima di andare in pubblicità e prima di fare insieme a me un altro discorsetto.
Sì, mi mancava questa cosa, è arrivato un po' in ritardo quest'oggi. Dunque, sì, 21.45 replica sulle frequenze di Radio C1 Tribuna Stadio, per quanto riguarda il podcast, dopo qualche minuto dalla fine di questa puntata, per riascoltare per l'appunto quanto abbiamo detto oggi e anche nelle puntate precedenti.
Qualche giorno fa, la settimana scorsa, se non vado errato, parlavamo con Luca Fermanelli di un campionato diviso in due tronconi, 8 squadre e 8 squadre in sostanza per playoff e per playout. Fabiani Matelica e Camerino invece hanno segnato un po' il passo.
Eh sì, sono un po' più in ritardo, in effetti 5 punti non sono tantissimi, ma sono le squadre che le precedono, e sarà dura a recuperare, magari qualcuno potrebbe anche riuscire ad agganciarla, però sono 6 squadre davanti in effetti.
E allora andiamo in pubblicità, la puntata si preannunciava corposa lo è stata, ma siamo riusciti quasi a stare nei tempi, non è che manca poi tantissimo al traguardo.
Una scuola dinamica con un'offerta formativa ampia e articolata è la giusta risposta alle tue esigenze di futuro. ITTS San Severino Marche. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico Tecnologico di Vini, che rappresenta il futuro della formazione tecnico-scientifica con informatica, telecomunicazioni, elettrotecnica, chimica, meccanica e il nuovo indirizzo di grafica e comunicazione. Sono tutte ottime opportunità anche per una ragazza come te. Vieni a conoscere l'ITTS di Vini San Severino Marche nelle date di scuola aperta. Vi aspettiamo sabato 11, domenica 19, domenica 26 gennaio. Dal prossimo anno saremo nella nostra nuova sede.
E per parlare del girone F di seconda categoria, Giuseppe, chi abbiamo contattato?
Abbiamo un bomber al quale abbiamo portato fortuna. Veramente la sua professione in campo non è proprio quella di fare gol, ma comunque dopo la nostra chiamata da difensore ha fatto gol addirittura di tacco. Vero sindaco?
Alessio Vita, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie, mi avete portato fortuna la settimana scorsa.
Allora, raccontaci questo gol di tacco, perché non sono molti a segnare, ancor meno quelli che lo fanno di tacco.
Sì, come accennato prima, non è sicuramente il mio ruolo, quello di fare gol. Succede piuttosto raramente. Forse succede ancora più raramente di fare un gol un po' particolare come questo, diciamo nasce da un'azione sul calcio d'angolo, palla sul secondo palo con un compagno di squadra che la rimette in mezzo e la palla andava diciamo in direzione della porta, io appunto di tacco in maniera un po' strana diciamo sono riuscito a buttarla dentro.
Diciamo che se non lo fosse già a Belforte l'avrebbero fatta sindaco.
No, non credo che sia sufficiente questo, ecco, ripeto, anche perché succede talmente tanto raramente e soprattutto in maniera così fortuita che di sicuro avrebbero dovuto scegliere altri piuttosto che me, se volesse questo.
Un sindaco difensore goleador Giuseppe anche modesto, vero?
Sì, certamente. Comunque, allarghiamo il discorso, magari lo richiameremo anche la prossima settimana, tanto sicuramente da oggi in poi ci risponderà sempre. Comunque, Belfortese che vince 4-1 su San Ginesio e si riconferma terza forza del campionato.
Sì, io sono sempre disponibile, soprattutto se porta bene in questa maniera. Abbiamo fatto una bella vittoria, sicuramente... abbiamo infilato una serie di risultati positivi molto interessante, ma adesso andiamo verso il big match di sabato e è un'altra occasione che non possiamo fallire per il campionato.
Appunto la Folgore Castelremondo che è secondo in classifica, forse sta perdendo qualche colpo il Castelremondo. Comunque partita difficilissima.
Sì assolutamente, l'avversario è di livello, giochiamo anche fuori casa, quindi questo per noi è sempre stata un po' una nota dolente, ma sappiamo che nonostante ecco, nel momento per loro non sia dei migliori, sicuramente sarà un avversario molto, molto temibile, anche se, ripeto, noi stiamo veramente facendo bene, ma lo spessore dell'avversario non può essere sicuramente sottovalutato.
Allora Alessio, e poi ti lasciamo. Belfortese che festeggia i 50 anni dalla nascita, lo abbiamo detto la settimana scorsa quando tu eri il nostro personaggio. Belfortese che vorrebbe regalarsi la prima categoria, e se la prima categoria arrivasse, adesso parliamo con il sindaco, quanti mesi di festa a Belforte?
Diciamo fino a quando inizia la preparazione, dalla fine del campionato fino all'inizio della preparazione, quindi in questo modo non è, dopo ci si rimette sotto con il lavoro.
Siamo invitati?
Ripeto, se portate fortuna in questa maniera, anche tutti i giorni in comune. Vi ospito tutti i giorni in comune, se portate così fortuna.
Bene, allora, grazie ad Alessio Vita, in bocca al lupo ovviamente alla Belfortese. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio, Alessio, scusa.
Di nulla, buon pomeriggio a voi.
Benissimo, e allora noi andiamo, e lo abbiamo messo in diretta, lo stavamo contattando, andiamo a conoscere chi è il personaggio di oggi.
Il personaggio.
E allora noi diamo il buon pomeriggio a Paolo Reggio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Allora, di che cosa dobbiamo parlare con Paolo Reggio? Paolo Reggio è il figlio della storica presidentessa o dello storico presidente delle basket di Tolentino, e c'è un evento domenica 19 gennaio, giochiamo per Maria, giochiamo per sua madre. Ci presenti l'evento?
Sì, sì, esatto. È un'iniziativa che abbiamo pensato in occasione del primo anniversario che decorre dalla morte di mia mamma, e abbiamo deciso di fare una festa. Inizialmente era solo dedicata all'attività sociali, al settore giovanile, dopodiché si è allargata e abbiamo deciso di coinvolgere nella mattinata vecchie glorie tolentinati, con cui ci ritroveremo e proveremo a fare una partita come ai vecchi tempi.
Io ho sott'occhio la locandina di questo evento ed è la frase di Isabella Allende: non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo.
Sì, esatto. Questo è frutto della mente della mia collaboratrice Federica Francia, che, come dire, lavorava fianco a fianco con mia mamma per tanti anni, ha lavorato, e chiaramente mia mamma manca a tutti per il suo entusiasmo, per la sua carica, per la sua voglia di fare, e noi però stiamo cercando di portare avanti i suoi valori e il suo messaggio con le nostre forze.
Com'è la situazione del basket a Tolentino?
La situazione è buona, tutto sommato. È chiaro che viviamo ancora gli strascichi, no, del terremoto, con un calo demografico e quindi con un numero inferiore, no, di appassionati e di ragazzi che si avvicinano allo sport. Però tutto sommato stiamo lavorando bene. La prima squadra sta viaggiando bene nel campionato di Serie C Silver. Le giovanili, sotto la guida di un nuovo responsabile, stanno lavorando molto bene e si vedono i primi risultati.
E allora, prima di salutarla, perché la sappiamo essere impegnato, le vorrei fare questa domanda: quanto è complicato succedere ad una mamma anche come presidente di una società sportiva?
È complicatissimo, anche perché mia mamma è stata un personaggio veramente ingombrante da tutti i punti di vista. Era una ruspa, un trattore, e quindi con poca diplomazia, molta azione, non è facile, ma lo faccio molto volentieri in sua memoria.
E allora, con queste sue parole, noi intanto la ringraziamo per essere stato nostro ospite, e poi chissà, magari ci possiamo risentire la prossima settimana dopo l'evento e parleremo nuovamente dell'evento e del basket a Tolentino, d'accordo?
Volentieri, molto volentieri.
Perfetto, e allora a risentirci e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Giuseppe, una lunga cavalcata, ma l'abbiamo fatta a tempo di record.
Sì, infatti siamo andati di corsa, abbiamo ascoltato davvero tante cose e l'ultima, questa è una cosa che non conoscevo, arricchisce il bagaglio sicuramente.
E per questo vorrei ringraziare Giulia Sancricca che ieri sera ci ha segnalato questo evento e ci ha segnalato perché non lo invitate come personaggio, e noi siamo pronti a qualsiasi suggerimento, giusto?
È giustissimo, anche perché tante cose possono sfuggire, perché non si può conoscere davvero o l'universo sportivo o marchigiano, o quindi se c'è qualche segnalazione poi venga. Diamo visibilità, ascolto a tutti.
Noi volevamo sentire anche Massimiliano Guiducci, il tecnico esonerato dalla Vigor Senigallia. Ha detto che sarebbe stato un po' complicato e in effetti non ci risponde, è complicato. Comunque, è una settimana in cui sono caduti in tantissimi, adesso vado un po' a memoria, partendo da Sinigagliesi e poi Cossu e poi appunto Marinelli e poi Guiducci e poi a Monterubiano ci sono state le dimissioni di Fusco alle Monticelli, non so, me ne sfugge qualcuna?
Sono tempi duri, sì, dunque sì, Fusco è stato esonerato a Monticelli, squadra affidata all'allenatore e al capitano Faccini. E poi sì, Romanelli oggi per dimissioni da Monterubiano. Sì, sono giorni difficili per chi non sta ottenendo punti sul campo, diciamo, con una battuta spesso si dice non arrivano a mangiare il panettone, in questi casi il panettone è rimasto un po' sullo stomaco.
Anche perché è un'altra riflessione che io stavo facendo, non dobbiamo allungare nessun brodo, è perché al bar quando si prende il digestivo si parla di quello che ci viene in mente. Dicevo, nel girone d'andata nessuno guarda la classifica, inizia il girone di ritorno, si centellinano anche i gol fatti e quelli subiti.
Sì, in effetti è proprio così, nel girone d'andata non si guarda tanto per il sottile, ma poi quando i punti danno un valore maggiore, sì, in effetti è così. Poi se andiamo a vedere nello specifico la Vigor Senigallia, che viene da 3 sconfitte consecutive, e prima aveva fatto un 2-2 contro la capolista Atletico Gallo. Ma l'ultima vittoria risale all'8 dicembre contro il Val di Chienti Ponte.
E allora Giuseppe, praticamente domani passeremo un'intera giornata insieme.
Domani giornata davvero intensa, perché abbiamo la finalissima, la finale di Coppa Italia tra Fossombrone e Porto d'Ascoli, alle 20 alla Bianchelli di Senigallia, una partita tutta da vedere e in cui tante logiche non conteranno, quindi si conterà soltanto il risultato.
E prima iniziamo prendendo il nostro solito digestivo, giusto?
Ovviamente 13:30, 31, 32, / 33 per il nuovo appuntamento con il Digestivo Sport.
Grazie Giuseppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E si va a chiudere anche questo appuntamento con il Digestivo Sport, e come vi abbiamo più volte ripetuto, in replica alle 21:45, il podcast, l'appuntamento per domani, e domani chiaramente saremo presenti in pompa magna, o meglio in forze alle Bianchelli di Senigallia, per seguire questa finalissima con la diretta radiofonica sulle nostre frequenze, ascoltabile ovviamente anche in streaming e con la diretta live sul sito tribunastadio.it di questo match che incorona la vincitrice del primo trofeo regionale. E dunque appuntamento a domani, buon pomeriggio a tutti e buon Digestivo Sport.
Digestivo Sport, i protagonisti dello sport marchigiano.